Prima di iniziare vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando. Leggo il primo: finalmente Scalfari apre gli occhi su Renzi, finalmente, firmato Luisa. Ma per la verità Scalfari, forse Luisa finalmente apre gli occhi su Scalfari, perché Scalfari è sempre stato, non dico anti-renziano, insomma molto critico, sicuramente molto molto critico. Pronto?
Buongiorno, sono Daniele da Torino.
Buongiorno.
Buongiorno, senti, io prendo spunto dalla notizia sul libro degli 11 cardinali.
Sì.
Citato in apertura. Ecco, la domanda è questa qua. Come mai, di fronte al problema della famiglia, che adesso è stato affrontato a Filadelfia, verrà affrontato nel Sinodo, nessuno pone l'accento, o almeno sui mezzi di informazione, non si sottolinea molto il fatto che abbiamo ormai più del 50% delle famiglie che si sfasciano, di conseguenza abbiamo quasi il 50% dei bambini che non hanno due genitori ma ne hanno uno, ne hanno tre, una serie di problemi sociali che investono il nostro futuro, cioè sembrerebbe che i giovani d'oggi non hanno la capacità di tenere dei rapporti affettivi rispetto a una volta. Domande, non sto dicendo che una volta fosse meglio, era diverso, e siamo molto concentrati sulla benedetta accettazione dell'altro, l'omosessuale in prima battuta, ma non solo, discorsi tipo educazione alla sessualità, all'accettazione dell'altro, nel senso il maschile e femminile nella coppia, cose di questo genere, oppure parlare della famiglia, cercare di capire, ma forse la famiglia va aiutata non solo economicamente ma anche con qualche idea, eccetera. Il primo che prova a parlarne a scuola passa per retrogrado, perché immediatamente si pensa all'esclusione di chi non può averla o non vuole averla, eccetera. Però voglio dire, accanto alla grande accento sulla, sull'omofobia, sull'accettazione del diverso, come mai non si parla di un problema che non è neanche della Chiesa, anzi non è della Chiesa ma è sociale, cioè non riusciamo più a mantenere il nucleo in cui allevare i nostri, tra virgolette, cuccioli, faccio un discorso proprio biologico, e mentre qualsiasi discorso viene subito visto come un progressisti conservatori, in questo caso all'interno della Chiesa, ma è uno spunto, perché poi il Papa ne parla, però provare a fare certi discorsi, ad esempio a scuola, appunto, vieni subito messo un po'.
Sì, non so cosa lei dice a scuola,
ecco,
cosa vorrebbe. No, non so, rimanga in linea, non so cosa lei dice a scuola, cosa vorrebbe dire.
No, non è che non vorrei dire, è che...
Cioè, sa, dipende da quello che si dice, immagino. Cioè, voglio dirle una sola cosa, poi le ridò la parola, un attimo. Cioè, la famiglia moderna è questa, c'è poco da fare, c'è il padre, se lei fa una fotografia di molte delle famiglie che ci sono, non tutte, io per esempio sono monogamo e ho avuto una sola moglie e tre figli da una sola moglie, però ci sono la gran parte delle famiglie che sono, se lei fa la foto, c'è il padre e poi c'è con la sua nuova moglie che ha i figli e poi ci sono i figli della precedente moglie che sta intanto con il nuovo compagno, il quale ha portato dei figli, eccetera. Quindi questa è la famiglia moderna. Ora lei mi dica se in questa tormentata storia della famiglia la crisi è dovuta agli omosessuali. Fa ridere. Perché gli omosessuali, proprio perché vogliono affamigliarsi, la rilanciano la famiglia, ne accettano il codice alto che nessuno può ridurre, nemmeno gli 11 cardinali guidati da Ruini alla tecnica sessuale, cioè al modo in cui in camera da letto si uniscono due corpi. Quindi lei dipende da quello, non so se è progressista, se è reazionario, cioè sono termini, qui si tratta veramente di uguaglianza, di valori normali. L'uomo non è una pratica sessuale. Nessuna persona sana, quando parla con qualcuno, io che sto parlando con lei, non penso alle sue parti basse e all'uso che lei ne fa.
Pronto?
Ecco, prego.
No, ma io la domanda è un'altra: ma perché non si parla, cioè la famiglia allargata, penso soprattutto ai figli, le famiglie che si disfano, tutte le problematiche poi riversate sui figli non sono all'ordine del giorno. Questo che mi lascia perplesso.
Ma è un dato di fatto, cioè le famiglie sono questo, cioè cosa si deve fare? Si deve fare filosofia sulle famiglie? Le famiglie...
No, però magari parlarne, se uno prova a parlare di famiglia maschile e femminile, non interessa o addirittura...
Ma non è vero, non è vero, interessa, tant'è vero che ci sono state, c'è, è uno dei grandi temi. Non, comunque, non, ma lei come la pensa?
Bene, okay,
non
ho capito. Mi interessava sapere la sua opinione adesso.
No. Lei, ma mi dica la sua, perché la sua poi non viene fuori, non parlarne.
Ma no,
non parla...
niente, ho l'impressione che sotto sotto, rispetto accanto, attenzione, se vogliamo ragionare un po' a cliché, io sono poi una persona anche di sinistra, però ho l'impressione che ai giovani si presenti una situazione... dove si eviti di presentare dei modelli per paura di esclusione, mentre visto che i giovani...
Ma perché non parla chiaro? Quali modelli si evitano di dire? Cioè lei, è, lei, ha,
famiglia,
lei ha un bel eloquio, però non capisco quali modelli.
Allora, la famiglia maschile e femminile come un valore.
Okay, la famiglia
è vista come escludente a priori, questo lo so per esperienza, da mio insegnante, quindi mi racconta cosa succede a scuola quando si affrontano certi argomenti tra i docenti, poi è un'opinione di parte di una scuola, eccetera. Però in ogni caso la cosa che mi lascia perplesso è che il punto è che non siamo più in grado di avere rapporti affettivi stabili per tutta la nostra vita affettiva.
E lei, secondo lei è un bene o un male questo?
Direi un male, tra parentesi ho anche l'esperienza diretta di che cosa ha voluto vedere i genitori separarsi in maniera non particolarmente pacifica. Tutti i ragazzi che perdono le figure genitoriali hanno dei traumi, molti li superano, molti altri no. Parliamone. Invece
certo, però mi scusi.
Se ne fa la foto, ma nessuno si chiede, certo. Ma la società liquida, la famiglia allargata.
Ma secondo lei i ragazzi che invece vivono in una famiglia che non si separa, dove si litiga, come è successo, come succede, eccetera, non hanno traumi? Secondo lei separarsi no. A volte non vuol dire liberarsi?
A volte, ma non è detto che non si possa evitarlo e che non è detto che esistano,
certo.
Non si possano porre famiglie dove i genitori stanno insieme e non litigano. Come
certo, però è un dato, è un dato di fatto che questo accade.
Sì, sì, no, su questo sono d'accordo, ma dal mio punto di vista è un po' un problema. Dal punto di vista dell'informazione è un dato di fatto, punto. E andremo avanti in questa direzione, non c'è problema, secondo me il problema c'è in prospettiva futura, soprattutto sui valori che maturano certi ragazzi e sulle ferite che si portano dentro, che poi possono avere delle ripercussioni, magari un po' di dibattito,
certo,
non biologico,
certo.
Ma pragmatico non sarebbe
certo.
Male, non lo vedo nei media di comunicazione.
Ha ragione, grazie. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno signora.
Buongiorno, mi chiamo Germana e telefono da Firenze. Come si sente dall'accento, non sono fiorentina, ma da un paese della provincia di Belluno, si chiama Lamon.
Come
detto
si chiama
questo,
il paese?
Lamon. Sì. E, volevo dire, la mia domanda è più pragmatica. Domanda è una testimonianza e una domanda. Allora, io sono stata insegnante di italiano sia nel mio paese, nella provincia di Belluno, che qui a Firenze, nei dintorni e anche in città. Andata in pensione, mi sono guardata attorno e ho visto che l'insegnamento dell'italiano agli stranieri era piuttosto carente, per non dire assente. Allora, con altre colleghe facciamo un corso di italiano per adulti presso la Casa del Popolo del Galluzzo, periferia di Firenze. Con altre amiche sponsorizzato, cioè aiutati dalla misericordia, facciamo sostegno ai ragazzi stranieri inseriti nella scuola media del quartiere e nella scuola elementare. La mia domanda è perché non, cioè perché si lascia, io lo faccio volentieri e mi dà tanta soddisfazione, ma perché si lascia al volontariato questo compito così importante? Non si aprono le scuole?
Ma certo.
Ecco, no, ieri sera mi ha allargato il cuore quando sono rientrata e ho sentito
il
discorso di Mattarella.
Ma certo, anche a me è piaciuto.
Anche la buona scuola non prende in esame. Pensi, gli adulti lo sa, insomma, è un problema. Io sono 2 anni che insegno, non so se riuscirò, che insegno ad una ragazza marocchina che non è mai andata a scuola, analfabeta, almeno a scrivere il suo nome, a leggere qualche insegna. Ed è un compito, mi fa piacere, cioè lo faccio proprio con tanta gioia, glielo devo dire. Sono...
Ma certo, ed è la vera integrazione, l'integrazione, l'assimilazione, quello che lei fa è veramente molto importante. Prego.
Mi piacerebbe che facessero anche dei servizi giornalistici, perché guardi, cioè non c'è protocollo, non lo so, inseriscono, per esempio arriva un ragazzo X peruviano di 15 anni, non sa una parola di italiano, è favorito un po' dallo spagnolo, però non si può mica inserire in prima elementare perché non sa l'italiano, allora sì. Si inserisce in seconda media, in genere 15 anni, ma non è che impara l'italiano per opera dello Spirito Santo, eh.
Certo, certo,
perché il bambino delle elementari gioca a tempo di impararlo, ma alla scuola media l'insegnante fa storia, l'altra fa scienze, geografia, matematica, eccetera, insomma. E non capisco perché questo problema non diventi un problema di cui si parla, per cui si fanno degli incontri, perché anche, come dire, io mi sono fatta l'esperienza sul campo, ha capito? Cioè, si prendono dei libri, sono le case editrici, ma
E dovrebbero chiamare quelli come lei che l'hanno fatto a cercare di organizzare una maniera per farlo tutti insieme, in una maniera che non sia solo volontaria, questo è sicuro. La ringrazio molto, molto, molto interessante quello che ci ha raccontato. Pronto?
Salve, sono Cristiano, telefono da Catania.
Buongiorno.
Buongiorno. Io volevo parlare di due argomenti che sono connessi, lo scandalo della Volkswagen, stranamente connessi, e la notizia secondo cui il Consiglio dei diritti umani all'ONU è presieduto l'Arabia Saudita. Arabia Saudita che notoriamente verso gli omosessuali ha un comportamento poco dire tollerante, spesso vengono addirittura impiccati. Stranamente connessi questi due argomenti, dicevo, perché sotto ci sono gli interessi per il petrolio e le vendite del petrolio. Ritornando allo scandalo Volkswagen.
E l'Arabia Saudita è anche il paese in cui c'è la condanna a morte di Ali, di quel ragazzo che fu condannato a 17 anni, in cui c'è un appello di molti giornali internazionali in Italia all'unità e un appello del presidente francese Hollande.
Se i vescovi si concentrassero più che sulla sessualità nella difesa della vita, anche della vita degli omosessuali che vengono impiccati in Arabia Saudita, sarebbe
di tutte le vite, perché anche il certo.
Perché sotto sotto io
ho letto che Chiamparino e Fassino hanno chiesto l'espulsione dell'Arabia Saudita dal Salone del Libro di Torino, proprio in relazione a tutto questo che stiamo dicendo. Prego, continui, mi scusi se l'interrompo.
Io capisco le preoccupazioni della Chiesa per la difesa della vita dell'embrione e loro temono che allargando i diritti agli omosessuali possa essere in qualche modo aperta una diga per la non difesa dell'embrione, ma questo ritengo sia assurdo, e poi sia assurdo perché venga dalla Chiesa che deve imparare a discriminare, allargare i diritti ad altri non significa mettere in discussione la famiglia tradizionale né minacciare l'embrione, e la vita si difende in tante maniere, anche la vita degli omosessuali che vengono impiccati in Arabia Saudita.
Certo, però tenga conto che c'è un problema interno italiano, che l'Italia non riesce a emanciparsi sul piano dell'omosessualità e delle coppie di fatto, è stata rinviata al 2016, e lì si tratta di coniugare con fatica, perché lo si fa con fatica, non è che lo si fa eccetera, i diritti della minoranza con i valori della maggioranza, e quindi il rispetto della Chiesa con i bisogni di libertà. Ecco, e torna sempre invece questo clero che c'entra sulla sessualità, che sia etero o monogamica, quello che è il senso finale e riassuntivo del magistero ecclesiale, è terribile. Sei ancora in linea, prego.
Sì, volevo anche parlare dello scandalo della Volkswagen, prendevo spunto unendo le due cose, perché sotto sotto ci sono gli interessi per il petrolio. Nessuno ha mai sponsorizzato è una politica che miri a promuovere veicoli alternativi come quelli a metano. La Fiat stesso ha un parco auto a metano notevole, la stessa Volkswagen ha prodotto veicoli a metano, solo che per interessi di forti lobby, diciamolo pure, questa, la rete di distribuzione del metano non è stata mai potenziata, per esempio in autostrada è difficilissimo poter fare rifornimento al metano, mentre in Svizzera paradossalmente lei può anche con la sua carta di credito, senza che ci sia ad assistere a nessuno al rifornimento, può fare semplicemente lei, ponendo il bocchettone nella sua auto, metano tranquillamente, quindi senza nessun problema di sicurezza relativo. Quindi da questo scandalo spero che la Volkswagen e le altre case automobilistiche prendano spunto per promuovere veicoli ibridi elettrici a metano o altri tipi di alimentazione elettrica, puramente elettrica. Ecco, questo volevo dire.
Grazie, molto, molto, molto gentile. Ho qui degli sms. E bisognerebbe separarsi senza creare problemi ai figli, dice Francesco. Poi c'è, dopo averla ascoltata per una settimana, penso che un passaggio alla Dante Alighieri le sarebbe utile, mi dice Enrico, cioè vuole dire che io non parlo bene l'italiano, sono pronto ad andarci. Cosa ne pensa dell'uso che fa il Ministero della Sanità della parola scemo riguardo al fumo? Grazie, mi chiede Miriam da Firenze. Ma quella è una scenetta, io non amo le parole come scemo, peggio che mai il turpiloquio, eccetera, però scemo è una parola veramente innocua. E lì è una gag che fa frassica e devo dire mi sembra abbastanza efficace. Pronto?
Pronto, buongiorno dottor Merlo, sono Pasquale da Roma. Le volevo sottoporre questa mia impressione, sono rimasto molto impressionato e favorevolmente e anche un po' sorpreso dal discorso che ha fatto Mattarella in occasione, ecco, quando a un certo punto ha detto all'Italia, l'Italia non fa squadra perché ci sono delle divisioni a volte che sono così strumentali, così false, inutili, e servirebbero, ha detto testualmente, filosofi, scienziati, intellettuali e qualche altra figura ancora per poter rilanciare questo paese. A me sembra che non sia il solito discorso del politico che cerca così di trovare una battuta felice. A me sembra che sia una cosa importante che lui abbia detto.
Non mi pare che Mattarella sia un uomo che cerca battute proprio, e quindi se l'ha detto
aveva proprio penso pensato. Che lui lo pensi veramente, forse fa un confronto, diciamo così, con la vita politica attuale, ma a me sembra che questo serve, io con gli amici ne parlo da tanto tempo, serve una spinta, un qualche cosa, un input, una partecipazione della parte migliore del paese per dare nuove idee, per dare nuova sostanza alla vita politica. È un appello che io già pensavo quando anche il Papa dava questi continui riferimenti alla vita sociale, al cristianesimo sociale, ma spunterà qualcuno che riesce un po' a coagulare queste idee? Ecco, a me sembra che sia un appello che dovrebbe essere raccolto, spero che sia raccolto, e quindi volevo anche una sua opinione. A me è sembrata una cosa originale dopo tanto tempo che si ripetono sempre le stesse cose, invece questa mi è sembrata una non dico una voce profetica, ma insomma qualcuno che ha sentito che serve veramente qualcosa di nuovo.
Certo, grazie. D'altra parte guardi che la lingua italiana è la lingua dell'identità nazionale, lei pensi che Manzoni ha costruito l'unità italiana attraverso la lingua, e pensi a quanto è stata importante la diffusione della lingua nazionale, eccetera. Perdere la lingua nazionale e soprattutto non proteggerla e non insegnarla a chi viene qui è un modo per è il modo più razzista che si possa fare, perché dare del razzista a uno è un insulto, impedirgli di capire quello che avviene attorno a lui è un modo per imbarbarirlo. Grazie. Pronto?
Buongiorno dottor Buongiorno. Merlo, sono Piero da Torino. Anch'io vorrei parlare del problema della famiglia, perché il Papa ne parla abbastanza spesso. Io ricordo che al rientro dalle Filippine questo inverno il Papa ai giornalisti sull'aereo ha detto in modo chiaro ed esplicito, come sa parlare lui, che la Repubblica Italiana agevola con misure economiche la formazione delle famiglie. Questo c'è scritto nella Costituzione all'articolo 31, l'ha voluto ricordare ai giornalisti. Poi è un argomento che si tratta solo raramente. Le politiche economiche sulla famiglia in Italia sono penalizzanti. Un lavoratore senza figli ed un lavoratore che moglie e due o tre figli a carico pagano in pratica le stesse tasse. E questo non è giusto. In altri paesi, tipo la Francia, il sostegno alle famiglie è più vantaggioso.
Sì, è vero, è vero. Il taglio delle tasse è dovuto alle famiglie e credo che raggiunga il 10%, cioè una percentuale alta. Adesso non vorrei avere detto una stupidaggine perché non mi ricordo bene il numero, però mi impressionò il fatto che la percentuale era significativa. Prego, continui.
E questo volevo dire, è sempre stata penalizzata la famiglia in Italia e quindi è ora di tenerne conto. Una volta si parlava di quoziente familiare, adesso è da anni che non si parla più di questo, di questo
certo,
di questo tema. Ecco, quindi non c'è da stupirsi se il tasso di natalità in Italia è più basso degli altri paesi. Non c'è da stupirsi di questo. Questo volevo solo dire, niente di particolare.
Grazie, grazie.
Accennare soprattutto all'articolo 31 della Costituzione. Solo il Papa ne ha accennato in questi anni. Io mi ricordo, come le ho detto prima, del viaggio rientro
dalle Filippine. Va bene, la ringrazio molto, grazie.
Prego.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Erwin da Due Ville, provincia di Vicenza.
Buongiorno.
Intanto le devo dire che per me è un grande piacere parlare con lei perché sono un avido lettore dei suoi articoli.
Grazie.
Lì, non chiamo per questo.
Certo. Grazie.
Chiamo perché poco fa ho sentito Germana da Firenze,
sì,
la quale raccontava che assieme ad altre persone volontariamente insegnano la lingua italiana agli stranieri, adulti, e anche ai bambini delle scuole medie e delle elementari. Allora, io chiamo perché mia moglie fa la stessa attività con un'associazione qui a Due Ville, in provincia di Vicenza, nel Veneto, chiamiamolo così, antistranieri, e da 10 anni fanno questa attività con grande soddisfazione e con una convenzione fra l'amministrazione comunale e la scuola. Quindi loro entrano nella scuola e fanno questa attività. Ecco, questo io non volevo fare nessuna domanda, però volevo segnalare.
Grazie.
Che nel Veneto.
Certo, e sua moglie, come insieme a Germana, è veramente molto meritevole, perché è un'attività molto giusta, come abbiamo detto prima, insomma. Grazie tante. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sono Roberto Boratto e telefono da Cittadella in provincia di Padova.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, io volevo farle una domanda sul sindaco Ignazio Marino.
Sì.
Lei ha criticato nei suoi articoli spesso e volentieri l'operato di Ignazio Marino. Ma dopo quello che abbiamo visto e sentito della precedente amministrazione, mi sembra che la figura di Marino possa essere considerata non un pessimo amministratore, ma un uomo che dopo aver svolto un'attività professionale, tra l'altro con successo, si è dedicato all'amministrazione e alla politica. Quindi, siccome, come dicono a Modena, nessuno nasce imparato, anche lui ci ha messo un po' di tempo prima di entrare nei meccanismi dell'amministrazione. Tra l'altro amministrazione romana che, come sappiamo, è molto complessa e molto difficile da gestire. Quindi io sinceramente nei suoi confronti di lei, Francesco Merlo, ho una grande e profonda stima perché ritengo che sia veramente un bravo giornalista. e non riesco a capire questo suo.
Guardi, non c'ho nessun accanimento, ho scritto tante cose su Marino in base a quello che avveniva. Cioè, Marino è stato ho sempre detto, e lo ripeto, che Marino è un amministratore onesto, un uomo pulitissimo dal punto di vista personale, eccetera. Non è questo il punto. Il punto è che l'onestà, quando si coniuga con la inefficienza, potrebbe persino risultare un aggravante. Cioè, adesso io non voglio fare ancora parlare di Marino, così eccetera. Io spero che Marino ce la faccia a riprendere in mano questa Roma così degradata, che non è mai stata così degradata. Ovviamente non c'è storia nel confronto come responsabilità con il suo predecessore Alemanno. È evidente questo. Cioè, si tratta di due cose molto diverse, solo che da Marino, proprio perché è servito votarlo anche per superare quella situazione terribile, ci si aspettava di più. E poi, guardi, si nasce imparato, cioè uno che vuole fare il sindaco deve essere già imparato, tanto per usare l'espressione che ha detto lei. E detto questo, Marino è pulito. Se ce la fa a dare una svolta a Roma, sarò il primo a battergli le mani. Però finora non mi pare di vedere niente, ecco, questo è tutto qui. Grazie. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Fabrizio, parlo da Roma. Mi riferisco a quanto da lei letto in proposito alle parole del Presidente della Repubblica sull'importanza dell'italiano per l'integrazione dei migranti nel nostro paese. E volevo segnalare, chiedere un suo parere su questo fatto. Nella scuola italiana, nella buona scuola, sono state recentemente, negli ultimi anni, ridotte fortemente alle medie le ore di italiano e di storia. Alle superiori è sparita l'educazione civica e la storia e la geografia in tutti i licei, in tutti i bienni, non hanno più dignità di materia singola, individuale, non hanno un voto, ma sono state accorpate per ridurne le ore di insegnamento. Io le volevo chiedere se forse non c'è una disattenzione da parte degli organi di informazione su queste cose piccole, ma che secondo me hanno delle conseguenze enormi, proprio sui processi di integrazione che dovremmo favorire, e la scuola dovrebbe essere la prima, insieme alle istituzioni da lei citate, ad aiutare questo processo. Grazie.
Guardi, non c'è dubbio, il problema è che la scuola ha dentro di sé talmente tante cose, talmente tanti aspetti, dettagli, problemi da tirare fuori, che ne vengono appunto, ci sono dettagli ogni giorno nuovi, che sembrano nuovi e non lo sono. E quindi è davvero il grande problema italiano. Io lo dico sempre, la scuola è dalla scuola che bisogna ripartire, ed è dallo stipendio degli insegnanti che bisogna ripartire. Gli insegnanti in Italia guadagnano meno dei netturbini, i netturbini sono ovviamente dignitosissimi, però gli insegnanti sono formati per formare i nostri figli, sono importanti, devono riavere decoro e credito sociale che gli è stato tolto, e quindi bisogna partire dallo stipendio, portarlo a livello europeo. Questo è lo sforzo che certo non può essere fatto subito, ma che dovrebbe essere fatto, e non attraverso quello adesso stanno eleggendo i comitati di valutazione, dove ci sono dei professori e anche degli alunni che devono valutare a chi bisogna dare il premio in denaro dei professori. Cioè, pensi che pasticcio che si forma in questa scuola, in cui c'è un alunno che deve dare un giudizio sul colui che gli darà il giudizio, ecco, e tutto questo si trasforma in denaro. Cioè, è una cosa veramente difficile da immaginare che si svolga senza creare grandi problemi. Poi sull'italiano, insomma, qui potremmo stare tutta la mattina a parlare di queste cose, parlare del fatto che tutti parlano della matematica, eccetera, che certo è importantissima, per carità, però è come se la matematica fosse il punto centrale di tutto. Ah, guardate, in matematica gli asiatici, eccetera, gli indiani. Beh, non mi pare che l'India sia il primo paese del mondo. Se davvero la matematica fosse così importante, tutti questi geni indiani avrebbero portato. E poi perché gli italiani non amano la matematica? Anche questa è una cosa, forse perché ce n'è troppa: il numero di telefono, i numeri, il bancomat, persino questo si chiama Radio 3, pensi, cioè già devo pensare al numero per identificarla, e quando premo un tasto per cercare un disco in macchina è sempre con un numero. Vabbè, comunque, restituire centralità alla lingua italiana anche nelle scuole, dove questa centralità non c'è più, è davvero importante. Pronto?
Buongiorno signor Merlo.
Buongiorno.
Sono Maria Grazia da Roma.
Buongiorno signora.
Mi dispiace che sia il suo ultimo giorno a Rai 3, anche perché siccome lei interloquisce con gli ascoltatori, mi avrebbe fatto piacere sentirle chiedere a quelli che si oppongono così virtuosamente alle unioni civili e ai diritti civili concessi agli omosessuali, perché ne hanno tanta paura e anche se sarebbero disposti a rinunciare ai propri diritti civili, visto che non si possono estendere agli altri per chissà quale misterioso e peccaminoso motivo.
Grazie delle cose che mi ha detto a proposito della settimana, e anche grazie delle cose che dice sui diritti civili, che tutti siamo pronti a limitare quelli degli altri. Ma quando ci toccano i nostri, cioè anche noi, perché non presentare anche, come il cardinale Scola diceva, che due omosessuali che vivono insieme ma in castità, allora la Chiesa li accoglie, ecco, cioè perché non chiedere un certificato di castità anche a un uomo e a una donna che vivono insieme? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno signora.
Per questa trasmissione tanti auguri, perché è veramente eccezionale, sono anni che l'ascolto. Oh, finalmente mi avete chiamato. Le volevo dire, lei ha detto che è giusto chi fa volontariato per insegnare alle scuole le lingue straniere, ma a noi persone, ribadisco anziane, perché io sono molto anziana,
dalla voce non si sente.
Voi giornalisti, sì, la ringrazio, voi giornalisti non scrivete più una parola in italiano, non so se l'avete dimenticato. Parlando sempre tutti in inglese, i bambini adesso vanno a scuola e loro lo imparano, ma noi, io guardi, sono esterrefatta un po' per la mia lingua, perché sono italiana e ci tengo a esserlo e a parlare.
Ha ragione signora, anche i giornalisti.
Sono ignorante, io non ho studiato, non ho... insomma non lo parlo bene, però lo vorrei leggere
ma
bene.
certo anche parole. È vero, anche noi giornalisti scriviamo male,
sì,
e anche noi giornalisti
scrivere, per carità, ora io non parlo di giornalisti, però ma proprio perché lo state levando?
E poi
proprio...
tutte queste parole inglesi, alcune fanno parte, perché non è che non
ma si possono tradurre, guardi, io
non tutte, se no diventa una caccia come durante il fascismo.
Sera, parlando con degli amici molto colti, proprio l'ho detto, perché non si può, anche le parole di internet, è uguale, loro mi hanno detto tutte le parole in italiano.
Certo, ma certo, ci sono tutte le parole in italiano, alcune...
Sì, perché tutte le lingue, da quello che mi risulta, nascono dal latino.
Sì, però, allora, greco, signora, no? Quando lei vede una partita, lei è tifosa?
Oddio, non molto. Non molto. Sono romana.
Sei romana, quindi quando Totti segna il suo 300° gol, lei che cosa grida?
Gol!
Le ecco.
parole che
ma diciamo. No, ecco, non lo traduciamo gol, lasciamo gol, non diciamo rete.
Marco, insomma, soltanto con la R finale, però adesso se lei guardi, ce l'ho qui in mano un giornale, proprio veramente, come le ripeto, tutte sono parole in inglese.
E certo, ha ragione.
Che si possono tradurre.
E certo. Altre di cui non sanno il significato nemmeno quelli che le scrivono. Certo,
sarebbe molto male, no? Se la vorrebbero pure di più i giornalisti.
Altre non sanno il significato nemmeno quelli che le scrivono. Guardi, c'è un uso dell'inglese da cretino cognitivo, e sono in genere chi usa molto l'inglese non lo sa, per cui c'è questa roba qui, e alla fine è proprio da cretino cognitivo. Parlano l'inglese che serve per rimorchiare a Londra. sa quelle cose lì, dice le, scusi, do you speak English? E quello dice yes, my tailor is rich, cioè perché ha fatto una lezione con i cosi eccetera, con il CD sulla lingua inglese. Pronto?
Pronto, buongiorno signor Merlo, mi chiamo Diana Ragazzo, la chiamo da Padova.
Buongiorno.
E vorrei esprimere la mia opinione circa l'importanza fondamentale sulla nostra lingua nazionale. La lingua che senz'altro è un fattore di unificazione e di integrazione, soprattutto tenendo conto dei tempi in cui viviamo e che vivremo. E quindi soprattutto il discorso che lei prima faceva con qualcuno circa la matematica, io penso che se tu non conosci bene la lingua nazionale non riuscirai a risolvere un problema, perché se non capisci quello che ti dice il testo, che cosa ti chiede di cercare, è gran difficile andarne a capo, e questo è un aspetto, diciamo così, di un tipo. Poi io vorrei segnalare quello che è accaduto a Padova quando è arrivata la nuova amministrazione presieduta da Bitonci, che è un leghista di quelli duri. In città c'è un ufficio nell'amministrazione per l'immigrazione, e appunto che lavorava nel senso di cercare di risolvere questo, di dare delle soluzioni a questo grande problema. Personalmente, che faccio parte di un'associazione culturale da circa 40 anni, si offriva ovviamente come volontari l'opportunità ai ragazzi che frequentavano i corsi di lingua italiana o alle operatrici familiari, corso aperto anche agli italiani, così a conclusione di questo loro percorso di studio, di portarli in giro nei luoghi più significativi della città. Non perché questo fosse un discorso di una visita.
Signora, io devo interromperla, sì. Mi perdoni, allora, perché la trasmissione sta finendo.
Allora, sta finendo, questo è un problema fondamentale.
Sono d'accordo, portarli in giro.
In città è stato abolito questo ufficio.
Perché
da pochi giorni.
Perché bisogna mandare Bitonci a scuola, mandate Bitonci a scuola, fategli fare degli esami di educazione civica, perché non capisce quello che fa. Ecco, finisce qui anche il filo diretto, continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Francesca Sforza, che è molto più brava di me e che è responsabile dei contenuti delle redazioni, della redazione romana del sito www.lastampa.it, quindi è una bravissima giornalista della Stampa. Grazie.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Francesco Merlo, editorialista di Repubblica.